Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il meglio dei Il Giustiziere. La radio parla chiaro.
Buongiorno e bentrovati al meglio del Giustiziere. Il meglio o il peggio di quello che è successo questa settimana.
Il meglio dei Il Giustiziere. La radio parla chiaro.
A proposito di ingiustizie, andiamo nello specifico e citiamo qualche caso che secondo Jerry rappresenta una vera e propria ingiustizia.
E allora, secondo me, qui dobbiamo cominciare anche questa nostra serie con l'ingiustizia per eccellenza, secondo me. È quella almeno della mia generazione, sì. Ma immagino anche della vostra, che è l'abbattimento del DC9 Itavia a Ustica, che poi vedremo che Ustica non c'entra. E per cominciare a raccontare questa storia, noi andiamo in quella sera del 27 giugno 1980.
Signore, signori, buonasera, breve informazione sul volo della cabina di pilotaggio. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare per circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, per cui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è stata da Bologna via Firenze, Bolsena, abbiamo lasciato Roma sulla nostra destra, per volare la cittadina di Latina, ultimamente posta come detto.
Ecco, queste sono proprio le parole del pilota del DC9,
del comandante, esatto. E queste sono praticamente l'ultima registrazione rimasta della vicenda, sì, a parte
quello che è stato recuperato dalle scatole nere.
No, queste sono le registrazioni non di scatola nera, ma sono le registrazioni
di bordo, delle comunicazioni
con Ponza. La scatola nera invece, come si sa e come ha fatto come ha messo in scena magicamente Paolini col suo Itigi, le ultime parole registrate dalla scatola nera sono quelle del comandante che dice guà.
E questo guà sta per
guarda. E allora, questa storia ovviamente è una storia difficile da raccontare perché non ha una fine. Ecco, come dice Lucarelli, se fosse un romanzo, sai, lui comincia sempre questa cosa.
Uno di quelli bravi, Lucarelli.
Se fosse un romanzo, questa storia non potrebbe essere raccontata perché non ha una fine. O quantomeno ha una fine
giudiziaria
e convenzionale,
esatto.
Ma in realtà, in quanto somma ingiustizia, non ha responsabili. Infatti ricordiamo che per l'abbattimento del DC9 lo chiamiamo abbattimento,
perché
la chiamiamo sciagura aerea,
di quello trattasi.
Perché esatto, questo aereo non ha deciso
non
da
è
solo
caduto per un danno
di suicidarsi,
non esatto. Ha sbagliato il comandante.
Esatto, tu fra l'altro hai detto una frase, danno strutturale, che in realtà cedimento strutturale, esatto. Che causò poi il fallimento della compagnia.
Bravissimo.
Ingiustizia su ingiustizia,
perché è proprio quello il capo che hanno.
Quindi siamo al 27 giugno 1980 e siamo al 21 gennaio di quest'anno. Il Tribunale di Palermo ha condannato con, diciamo, 3 diverse sentenze i Ministeri della Difesa e dei Trasporti a risarcire i 31 familiari delle vittime. Ricordiamo che le vittime furono 81, di cui 13 bambini. Comunque l'ipotesi è quella di disastro aereo causato con elevata probabilità da un missile o da una quasi collisione. Ma prima di questa sentenza c'era stata la Cassazione, questa è la sentenza per il risarcimento, c'era stata la sentenza della Cassazione nel 2007 che aveva chiuso definitivamente il procedimento penale senza colpevoli.
Questo è un po' però la fine, no? del percorso. Andiamo proprio dall'inizio, cioè raccontiamo proprio
perché
da quella
la fine
sera.
È determinante.
Certo, la fine è determinante, però voglio capire un po' come si sono mossi i meccanismi sin dall'inizio.
La questione è molto complicata perché in realtà innanzitutto tutto non è come sembra, perché si chiama disastro di Ustica, ma in realtà siamo più vicini a Ponza. Ustica sì, è il posto da cui partono i soccorsi, ma io Ustica la conosco bene perché vado sempre a Ustica, e comunque Ustica è un punto di riferimento che cioè, così arbitrario che è stato preso.
In questi casi bisogna dargli un nome geografico, ormai è rimasto Ustica.
Secondo, la grande questione era missile o bomba. E la cosa cambiava moltissimo, certo. Perché la bomba significava attentato, esplosione dall'interno, quindi
qualcuno che c'era entrato prima.
Sì, ecco. Responsabilità limitate rispetto agli attori esterni. Certo. Il missile, invece, è la grande questione dello scenario internazionale, perché in quel momento, e questo è quello che le inchieste giornalistiche, in primis con Purgatori, hanno accertato, che è quella che viene ben raccontata nel film Il Muro di Gomma, mentre c'è un film molto recente su Ustica, sì, non mi ricordo di chi, che ho visto, che io non voglio nemmeno nominare, che è un film di un complottismo con tesi assolutamente
fantasiose.
Sì, sì, quasi. Dai. Devo dire offensive nei confronti dei familiari delle vittime. E, tanto balzane sono, ecco, per carità, nulla di personale, ecco. Cosa accade quindi? Cioè, la verità giornalistica, e quindi la verità dinanzi alla quale noi comunque ci dobbiamo inchinare, ma con il necessario distacco, essendo in presenza di sentenze di Cassazione, è che quella notte nei cieli del basso Tirreno c'è si consuma una vera battaglia, una battaglia nei cieli, perché ci sono aerei americani, ci sono aerei francesi che sono stati tirati più volte fuori dalla vicenda, probabilmente perché proprio un aereo francese potrebbe essere proprio, con elevata probabilità, proprio un aereo francese quello ad aver causato l'esplosione. Qual è la tesi in qualche modo prevalente? La tesi prevalente è che sotto la pancia del DC-9 si nasconde, diciamo,
sfruttasse l'effetto ombra che fanno ai radar
un altro aereo,
un MiG libico, si presume
che sia il MiG libico, che sia comunque diciamo
un altro aereo,
si nasconde un altro aereo che viene intercettato dalle forze della NATO, che in quel momento sono nel basso Tirreno, e viene in qualche maniera messo nel loro obiettivo. Cosa accade? Io non sono un tecnico, ma diciamo, chi ha visto anche dei film di guerra sa come funzionano queste cose. Alcuni missili a quel tempo, non so se ancora oggi, funzionavano con una ricerca del calore.
Anche adesso.
Cioè partendo, quindi la tesi, una delle tesi, la tesi più diciamo accreditata, sì, è quella che appunto in realtà l'aereo bersaglio si sia fatto in qualche maniera scudo del grande DC-9 Itavia, e che appunto il DC-9 Itavia sia stato colpito da un missile che non era ovviamente indirizzato a lui. Ma
in realtà c'è anche una seconda tesi che è molto simile, ovvero l'aereo si è fatto scudo del DC-9 Itavia. L'altro aereo, quello della NATO, ha sparato il missile, intercettato da hai presente, che adesso non ricordo come si chiamano, le armi di difesa dei jet.
Sì, 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 esatto.
Questo missile è esploso fuori, ma l'esplosione in qualche maniera ha creato un danno alla struttura del DC-9 che è venuto giù per questo.
E comunque sempre di missile si tratta.
Esattamente.
In realtà altre vicende si intersecano con queste, e altre vicende davvero incredibili. Voi pensate, per esempio, io ho seguito passo passo questa vicenda per motivi personali, nel senso, per miei motivi di studio, quando io iniziai a fare il giornalista, feci la tesi proprio su questo evento. E attenzione, siamo fermi agli anni 80, quindi quando ancora non c'erano gli sviluppi recenti. Pensate che, ad esempio, si è dovuto porre il problema del recupero di questi resti, che erano un mare profondissimo,
certo.
Sì, a migliaia di metri sotto il livello del mare, quindi ci volevano delle attrezzature, delle società quotate. Ecco, pensate che il primo recupero è stato affidato a una società francese che si chiama Ifremer, che era una società legata ai servizi segreti francesi. Ovviamente, secondo voi, cosa ha recuperato questa società?
Poco o nulla.
Poco o nulla, perché infatti è stato necessaria poi una seconda campagna di recupero della Marina Militare Italiana, che in realtà ha portato alla ricostruzione dell'aereo. Ecco, questo vi dà in qualche maniera la contezza della ingiustizia della quale stiamo parlando, cioè 81 morti, 13 bambini. E quanti anni sono? Dall'80 siamo
36 anni.
36 anni, nessuno, zero colpevoli, e soprattutto una snervante passerella politica nel corso degli anni, con annunci di segreto di Stato che sarebbe stato tolto, con prosopopea per arrivare a una verità che non si è mai... Io mi ricordo, cioè, era da Napolitano, Prodi, Beltroni, era tutto un fiorire di scontatezze e di cose oltraggiose, con Siga che fu in qualche maniera il primo a cercare di dare una mano alle indagini. Cioè, c'è sempre stata una ragion di Stato inconcepibile, soprattutto a distanza di tanto tempo, che a mio parere merita davvero di essere stigmatizzata
come ingiustizia vera.
Esatto, come l'ingiustizia per eccellenza,
nastri che magicamente si cancellavano con le registrazioni dei radar.
Potremmo fare davvero 6-7 puntate,
materiale.
Basti pensare che un grande impulso alle indagini è venuto da una trasmissione televisiva, perché un uomo radar pentito di Marsala chiama la trasmissione di Corrado Augias, telefono giallo.
Io pensavo il giallo.
Erano tempi in cui ancora le trasmissioni, le telefonate potevano non essere filtrate, e soprattutto non c'era
l'identificativo chiamante
del chiamante, e lui dice testualmente: ma che, quello l'hanno tirato giù. E da lì il giudice Priore fa ripartire nuove indagini. Poi ci sono una serie di morti, in qualche maniera sono delle coincidenze, perché comunque anche l'inchiesta giornalistica sulle morti parallele, diciamo, di testimoni,
da chi si è suicidato, cose, impiccato,
sì,
chi è
avuto, però su questo non c'è mai stata uniformità di vedute. E per finire poi c'è l'altra coincidenza del MiG libico trovato sulla Sila in Calabria, però con una mancata sovrapposizione di date. Ecco, questo è, diciamo, secondo me, l'ingiustizia per eccellenza, è quella alla quale noi dobbiamo partire per raccontare varie altre
ingiustizie. E che ricorderemo anche nel corso del tempo, perché non deve esserci una scadenza, come dicevi tu anche fuori onda, necessariamente giornaliera.
Assolutamente, infatti noi stiamo parlando di qualcosa che non ha un aggancio di cronaca oggi, proprio per il semplice motivo che è giusto ogni tanto dirle queste cose.
Il giustiziere ritorna tra poco, restate con noi.
Il meglio dei Il giustiziere. La radio parla chiaro.